E rieccoci con Monpracem, sono le 18.03 e abbiamo sentito un'intervista di Azzurra D'Agostino su una raccolta di poesie intitolate a Cobarid, che diceva
Caporetto,
insomma, in qualche modo ci ricolleghiamo a questo titolo con il titolo del romanzo di cui parliamo con la sua autrice Caterina Falconi. Il titolo appunto è Sulla breccia e le diamo il benvenuto. Benvenuta Caterina.
Buonasera a tutti quanti. Io chiedo scusa per la mia voce e per il mio stato dissociativo, ma sono influenzata e ardo di febbre.
Allora parliamo.
Però a ruota libera.
Ti ringraziamo molto per questo sacrificio che fai, insomma, per parlare del tuo romanzo a Monpracem, Radio Città del Capo. Allora, io inizierei dal titolo, credo che sia stato segnalato da pochi, perché in fondo sulla breccia si riferisce proprio a una sorta di assedio, a vite assediate in cui appunto avvengono finalmente dei varchi, no? delle fratture. È un'interpretazione errata la mia oppure sono andata troppo lontano?
No, secondo me è una delle possibili interpretazioni. Guarda, io il titolo non so bene da dove sia uscito fuori. C'è questo tema della breccia, che è un po' anche la breccia, no? Che cosparge il piazzale nel quale la protagonista si muove, ma la breccia ha vari significati, anche proprio quello della frana, come dici tu, quindi di una frattura, dello sbriciolamento, sì, e anche dello scivolare. Quindi puoi leggerla anche così. Non è stato un titolo meditato, è venuto così. Del resto sulla breccia è un'espressione che ha varie accezioni, anche quello di resistere.
Sì, insomma, certo. Allora, in questo romanzo si racconta in qualche modo la vita adulta di una giovane donna, di Silvia, e della sua tristezza, della sua difficoltà di conquistarsi la felicità. Vorrei sapere da te come mai hai costruito un romanzo in cui tutti i protagonisti, tutti i personaggi vivono la famiglia in qualche modo come una prigione, come una prigione da cui non si riesce, nonostante se ne esca fisicamente dalla famiglia di origine, in qualche modo si resta imprigionati nell'imprinting di partenza, insomma.
Sì, questo è un po' il tema del romanzo. Perché forse faccio riferimento a dei miei vissuti, penso che sia per questo. Effettivamente i personaggi sono tutti sotto assedio, sono nell'assedio del loro passato, della loro infanzia, soverchiate da figure materne voraci, e condizionati e ridotti ad un'incapacità di riprendersi in mano la propria vita, di decidere, quasi in un'impotenza decisionale che appunto affonda le radici del loro recente passato, perché sono giovani,
sì, certo,
i loro condizionamenti familiari.
Senti, tu ti riferivi adesso alla maternità, no? A una maternità appunto che ha delle maternità che divorano in qualche modo i figli, sì, che continuano a divorarli e a condizionarli anche dopo. In alcuni casi anche dopo la propria morte. Ecco, tu parli di un amore materno ossessivo sempre, mi sembra, in ciascuno di questi personaggi subisce questo amore ossessivo.
Sì.
Anche qui non voglio chiederti se è un'esperienza, insomma, tua personale, però sicuramente c'è una visione molto forte in negativo della maternità.
No, non è la mia esperienza personale, perché io sono vissuta in uno stato di quasi abbandono, quindi anzi quasi priva di accudimento, in una sorta di distrazione dei miei genitori, quindi ho fatto le mie esperienze in una sorta di vuoto pneumatico. Però ho conosciuto situazioni in cui sono stata veramente impressionata da figure materne così fagocitanti, così oppressive, così soverchianti da levare anche uno spazio di crescita, uno spazio decisionale ai propri figli, dal pianificare, dall'insinuare quale potesse essere il futuro dei propri figli in un modo tale, più o meno aperto, da condizionarti per tutta la vita. Ed è molto difficile poi venire fuori da queste pastoie.
Senti, tutti i tuoi personaggi quasi tutti, a parte forse Marco, uno dei protagonisti maschili, sogna o vive un amore simbiotico. Comunque concepisce l'amore in termini di simbiosi con l'altro. Quasi mi sembra come un prolungamento, appunto, no, dell'amore simbiotico tra madre e figlio. Come mai? Se si può chiedere
Ma
banalmente come
forse
mai.
sull'onda di questa concezione di amore fusionale materno-filiale, effettivamente le storie d'amore dei due protagonisti e anche della prima ragazza del protagonista, di Angelo, che muore poi per un incidente del tutto banale, l'ossio, sono improntati proprio a quello che è un amore fusionale, cioè una confusione nel senso totale dell'uno nell'altro. Non so se per via di un prolungamento di quello che potrebbe essere un amore materno-filiale o del fatto che comunque questi protagonisti non hanno mai avuto modo di fare un'analisi di quelle che fossero le proprie potenzialità affettive, di guardarsi, si sono lasciati un po' vivere e di conseguenza hanno anche vissuto i rapporti d'amore così come si sono presentati,
Senti,
subendoli.
come sono nati questi personaggi? Cioè, com'è nata questa storia?
Guarda, questa storia nasce in un modo un po' particolare, perché io avevo questa abitudine ogni novembre di scrivere un racconto di Halloween, e il novembre scorso mi sono resa conto in corso d'opera che il racconto stava diventando un romanzo, e rileggendolo recentemente, proprio in vista di una presentazione, mi sono anche accorta che è un po' una costruzione, una metaplasia ancora tra il racconto e il romanzo, ancora molto del racconto. E si è dilatato via via. Io non è che abbia molto riflettuto sulla trama. Mi interessavano alcuni spunti. Lo spunto della morte, per esempio, però vissuto in un'accezione positiva, non in un'accezione opprimente, ma quasi liberatoria.
Sì.
La morte come argine davanti al quale l'uomo si affanna a costruire tutta una serie di fortilizi, di istituzioni, famiglie, lavori, matrimoni, proprietà, quasi per respingerla, per allontanarla, per creare una barriera tra sé e l'ineluttabile. Comunque la morte poi ha questa sua beffarda capacità di fregarsene e piombare. Con un esito quasi liberatorio, è un po' in fondo anche la falsariga del romanzo. I personaggi sono venuti. Sì, c'era una storia d'amore che mi interessava raccontare di Silvia e di Angelo, e li ho un pochino innestati in questa dimensione mortifera, tra virgolette.
Senti, c'è qualcosa della psicanalisi nella tua costruzione di questi personaggi? Mi sbaglio?
Sì, c'è molto di una concezione psicanalitica, ovviamente non esposta in termini clinici, ma tutto il racconto è giocato sul copione freudiano, no? Di questi forti condizionamenti che ci vengono dalle nostre storie pregresse, dal rapporto con i nostri genitori. Sì, c'è un forte impianto psicanalitico.
E ascolta, il finale, tu hai una scrittura molto asciutta, quindi non ti piace sbrodolare, si vede
No.
che vieni dal racconto come tuo genere, insomma, prediletto. E hai scelto un finale assolutamente grottesco in cui non si confondono, sì, grottesco credo sia l'espressione giusta, in cui si confondono la realtà e il sogno in qualche modo, ma in cui c'è un'impronta quasi di ironia molto forte. Com'è nato questo finale?
Guarda, ti dico, questo romanzo è stato scritto un pochino sul pelo dell'inconscio, quindi io non è che abbia pianificato tutto, ero molto indecisa se far finire la storia così, e ne ho parlato anche con Giorgio Pozzi della Fernandel, perché il finale non era in linea con il racconto, che è molto asciutto, molto aderente al quotidiano. Però forse ho scelto una soluzione che squassasse un'irruzione di tutto ciò che è una forza oscura, primordiale, onirica, che andasse in qualche modo a scardinare gli eventi dall'esterno o dal profondo di un sogno, o comunque dei vettori di forza che andassero a scardinare delle dinamiche che erano assolutamente inespugnabili. E poi è un finale non finale perché
È aperto.
è aperto, sì, nel senso che intanto non si capisce se sia un sogno o una visione. E poi non è che ci siano risvolti sul piano pratico, c'è però una riappropriazione della protagonista della propria
Vita.
della voglia di vivere, l'accettazione della vita come momento privilegiato nello scorrere del tempo.
Bene, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, ti ringraziamo Caterina Falconi sulla Breccia, Edizioni Fernandelle e aspettiamo il prossimo libro.
Sì, ringrazio
In
voi,
bocca al lupo
arrivederci.
per l'influenza.
Sì, speriamo che cessi questa febbre
Ciao, arrivederci.
grande.
Senti, tutti i tuoi personaggi, quasi tutti, a parte forse Marco, uno dei protagonisti maschili, sogna o vive un amore simbiotico. Comunque concepisce l'amore in termini di simbiosi con l'altro. Quasi mi sembra come un prolungamento, appunto, no, dell'amore simbiotico tra madre e figlio.
Sì.
Come mai? Se si può chiedere
Ma
banalmente, come
forse
mai?
sull'onda di questa concezione di amore fusionale materno-filiale, effettivamente le storie d'amore dei due protagonisti e anche della prima ragazza del protagonista di Angelo, che muore poi per un incidente del tutto banale, l'Ossio, sono improntati proprio a quello che è un amore fusionale, cioè una confusione nel senso totale dell'uno nell'altro. Non so se per via di un prolungamento di quello che potrebbe essere un amore materno-filiale o del fatto che comunque questi protagonisti non hanno mai avuto modo di fare un'analisi di quelle che fossero le proprie potenzialità affettive, di guardarsi, si sono lasciati un po' vivere e di conseguenza hanno anche vissuto i rapporti d'amore così come si sono presentati,
Senti,
subendoli. Sì?
come sono nati questi personaggi? Cioè, come nascono, com'è nata questa storia?
Guarda, questa storia nasce in un modo un po' particolare perché io avevo questa abitudine ogni novembre di scrivere un racconto di Halloween e il novembre scorso mi sono resa conto in corso d'opera che il racconto stava diventando un romanzo e rileggendolo recentemente proprio in vista di una presentazione mi sono anche accorta che è un po' una costruzione. Una metaplasia ancora tra il racconto e il romanzo, ancora molto del racconto. E si è dilatato via via. Io non è che abbia molto riflettuto sulla trama. Mi interessavano alcuni spunti. Lo spunto della morte, per esempio, però vissuto in un'accezione positiva, non in un'accezione opprimente, ma quasi liberatoria.
Sì.
La morte come argine davanti al quale l'uomo si affanna a costruire tutta una serie di fortilizi, di istituzioni, famiglie, lavori, matrimoni, proprietà, quasi per respingerla, per allontanarla, per creare una barriera tra sé e l'ineluttabile. Comunque la morte poi ha questa sua beffarda capacità di fregarsene e piombare. Con un esito quasi liberatorio, è un po' in fondo anche la falsariga del romanzo. I personaggi sono venuti. Sì, c'era una storia d'amore che mi interessava raccontare di Silvia e di Angelo, e li ho un pochino innestati in questa dimensione mortifera, tra virgolette.
Senti, c'è qualcosa della psicanalisi nella tua costruzione di questi personaggi? Mi sbaglio?
Sì, c'è molto di una concezione psicanalitica, ovviamente non esposta in termini clinici, ma tutto il racconto è giocato sul copione freudiano, no? Di questi forti condizionamenti che ci vengono dalle nostre storie pregresse, dal rapporto con i nostri genitori. Sì, c'è un forte impianto psicanalitico.
E ascolta, il finale, tu hai una scrittura molto asciutta, quindi non ti piace sbrodolare, si vede
No.
che vieni dal racconto come tuo genere, insomma, prediletto. E hai scelto un finale assolutamente grottesco in cui non si confondono, sì, grottesco credo sia l'espressione giusta, in cui si confondono la realtà e il sogno in qualche modo, ma in cui c'è un'impronta quasi di ironia molto forte. Com'è nato questo finale?
Guarda, ti dico, questo romanzo è stato scritto un pochino sul pelo dell'inconscio, quindi io non è che abbia pianificato tutto, ero molto indecisa se far finire la storia così, e ne ho parlato anche con Giorgio Pozzi della Fernandel, perché il finale non era in linea con il racconto, che è molto asciutto, molto aderente al quotidiano, però forse ho scelto una soluzione che squassasse un'irruzione di tutto ciò che è una forza oscura, primordiale, onirica, che andasse in qualche modo a scardinare gli eventi dall'esterno o dal profondo di un sogno, o comunque dei vettori di forze che andassero a scardinare delle dinamiche che erano assolutamente inespugnabili. E poi è un finale non finale, perché
È aperto.
È aperto, sì, nel senso che intanto non si capisce se sia un sogno o una visione. E poi non è che ci siano risvolti sul piano pratico, c'è però una riappropriazione della protagonista, della propria
vita,
della voglia di vivere, l'accettazione della vita come momento privilegiato nello scorrere del tempo.
Bene, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, ti ringraziamo Caterina Falconi, Sulla Breccia, Edizioni Fernandel, e aspettiamo il prossimo libro.
Sì, io ringrazio voi.
In bocca al lupo per l'influenza.
Sì, speriamo che cessi questa febbre.
Ciao, arrivederci.